vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il...
Dalle studi di Radio Mater ora va in onda Solo cose belle, rubrica a cura del dottor Giorgio Gibertini, direttore del Il Cintublo. Tema della puntata: Dante e Don Zeno, profeti di speranza. Ospiti di questa puntata Paolo Vellona, e Maria Sole Blonas, e Jessica Barcella e Francesco di Nomadelfia. Vi auguriamo buon ascolto e diamo subito la parola a dottor Giorgio.
Carissime amiche e carissimi amici di Radio Mater, ben ritrovati al nostro appuntamento mensile di Solo cose belle. Ci sono più cose belle che brutte da raccontare, più persone belle che brutte da conoscere e far conoscere. Questo è il nostro motto che ci sta accompagnando mensilmente. Ma oggi conosceremo anche gente del passato che è eterna grazie alle loro opere letterarie e anche grazie all'opera che ci ospita qui. Siamo in diretta da Nomadelfia a Roma, dove già alcune volte, amici ascoltatori, abbiamo fatto questa trasmissione, quindi chi ci segue già un po' ci conosce. Però oggi abbiamo voluto unire, nel giorno dell'Annunciazione anzitutto, perché poi adesso parleremo del Dante D, ma ricordiamoci, e lo sapete benissimo a Radio Mater, che il 25 marzo è l'Annunciazione, abbiamo unito due figure che le abbiamo chiamate due profeti di speranza: Dante Alighieri con la Divina Commedia e Don Zeno di Nomadelfia, profeti di speranza. E capiremo perché, grazie a Francesco che è qua a Roma e che ci ospita. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao, benvenuto, saluti a tutti.
Grazie a Paolo Vellona che con me è autore di questo libro, 100 domande a Dante, 100 risposte. Ciao Paolo, benvenuto.
Grazie a te Giorgio, buonasera a tutti.
Ma soprattutto da Aosta abbiamo collegata la nostra Maria Sole Bionaz, insegnante, anche lei appassionata di Dante Alighieri. Ci sei, Maria Sole?
Sì, ci sono, buonasera a tutti.
Benissimo, benissimo, ben trovata. Allora, Maria Sole, partiamo da te perché sei la più lontana e quindi ti volevo chiedere, allora partiamo dal Dante D. Che cos'è il Dante D? Così spieghiamo ai nostri ascoltatori perché questa giornata del 25 marzo si chiama Dante D.
Allora, il Dante D è appunto una giornata in cui si commemora la Divina Commedia, l'inizio del viaggio di Dante Alighieri. Prima all'inferno, poi in purgatorio, poi in paradiso. È stato istituito nel 2020 dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, proprio perché in realtà nel 2021 abbiamo avuto il 700° anniversario della morte di Dante, e allora sin dall'anno prima abbiamo iniziato a commemorare quello che si suppone sia il giorno in cui è iniziato il suo viaggio, appunto il 25 marzo.
Ok, quindi oggi è questo il motivo per cui nel giorno dell'Annunciazione, tra l'altro, vabbè, quindi diciamo che le coincidenze sono molto interessanti dal nostro punto di vista religioso.
Ma è perché? È un giorno molto significativo, l'Annunciazione e il viaggio verso la Pasqua.
Difatti, quindi, perfetto. Maria Sole, perché possiamo definire Dante Alighieri come primo pellegrino. Ecco, nell'anno del Giubileo abbiamo voluto collegarci al Giubileo della Speranza. Perché Dante si può definire primo pellegrino?
Allora, tecnicamente non siamo affatto certi che Dante abbia partecipato al primo Giubileo cristiano della storia, cioè quello del 1300 voluto da Papa Bonifacio VIII. Sicuramente Dante era a Roma l'anno dopo, perché è stato ambasciatore di Firenze, ma non sappiamo se era a Roma per il Giubileo. Tuttavia ci sono tantissimi studiosi, ai quali ci uniamo volentieri, che ritengono che Dante effettivamente fosse a Roma per il Giubileo, visto che la religiosità di Dante, anche al di là della Divina Commedia, era assolutamente nota. Però sicuramente Dante ricorda il Giubileo proprio con la Divina Commedia, perché lui stesso ci dice che questo viaggio attraverso i regni dell'aldilà si svolge proprio nel corso della Settimana Santa del 1300. Dante sceglie la Settimana Santa perché in un anno giubilare, quindi già dedicato alla misericordia, la Settimana Santa è il momento più significativo, è il momento in cui i cristiani rivivono la passione e la morte di Gesù, cioè quando Dio ci ha regalato l'atto di misericordia più grande che potesse compiere per noi. Ci sono poi dei passi della Divina Commedia in cui Dante parla del Giubileo, ad esempio nel 18° dell'Inferno ricorda le file dei pellegrini che percorrevano Ponte Sant'Angelo, oppure nel 2° del Purgatorio fa dire al suo amico Casella che l'angelo lo ha fatto arrivare prima in Purgatorio perché appunto è un anno speciale. E quindi noi possiamo dire che per Dante il Giubileo è stato un evento eccezionale, talmente eccezionale che lui stesso, scrivendo la Divina Commedia, si è trasformato in pellegrino. Potremmo dire nel prototipo del pellegrino, perché Dante ci porta con lui, tenendoci quasi nella saccoccia con lui, in un viaggio, in un pellegrinaggio straordinario, attraverso le bassezze infernali del peccato, le fatiche del percorso di espiazione nel purgatorio, poi riceve vita nella rinascita del paradiso, proprio come accade a un pellegrino in un pellegrinaggio terreno. Quindi possiamo dire che forse non ha camminato per le strade di Roma nel 1300, ma ha percorso come un pellegrino le vie della fede e ci ha portato con lui in queste strade.
Sì, bellissimo questo essere nella saccoccia di Dante, figura che mi fa molto piacere, tra l'altro Maria Sole ci ha anche aiutato, a me e Paolo, nel nostro libro, a non uscire troppo a non commettere troppi errori, ecco, quindi grazie anche per il grande lavoro che ci hai fatto. Maria Sole, un'altra domanda, poi ti lasciamo, ecco. Quindi, Giubileo della Speranza, il nostro titolo, Dante, profeta di speranza, è azzeccato, è giusto?
Ma direi assolutamente sì, anche perché hai presente quella cosa bellissima per cui Dante conclude ogni cantica citando le stelle. Alla fine dell'Inferno dice uscimmo a rivedere le stelle, alla fine del Purgatorio dice che lui è puro e disposto a salire alle stelle, e poi lasciando il Paradiso afferma di aver contemplato l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco, anche noi guardiamo le stelle, anche noi affidiamo sogni e desideri alle stelle cadenti, a quelle stelle che sembrano volerci venire incontro. E quindi non può mancarci la speranza se contempliamo le stelle, se guardiamo sempre verso il cielo che aspetta noi credenti, chiaramente, per colmarci l'amore con Dio. Dante ci ricorda che le stelle, le nostre speranze, sono sempre lì. Si mostrano dopo tutte le brutture che lui ha visto all'inferno, lo accolgono dopo la purificazione del purgatorio e gli rivelano l'essenza dell'universo in paradiso. Dante è un profeta di speranza perché ci mostra che la speranza c'è sempre, che anche dopo aver attraversato le tenebre è possibile redimersi, che un normalissimo peccatore come lui, come noi, può sempre affidarsi a Dio, e ce lo dice nel modo più bello e poetico, le stelle, quei fori da cui Dio fa trapelare la luce del paradiso, che sono sempre lì per illuminarci e ricordarci che dopo il velo nero della notte c'è la luce del sole che è Dio. Quindi direi assolutamente Dante, profeta di speranza nel Giubileo della Speranza.
Perfetto, grazie. Allora abbiamo inquadrato la figura di Dante, primo pellegrino e profeta di speranza. Ti lasciamo, Maria Sole, e ti salutiamo, che so che c'hai altri impegni, ma grazie di essere stata con noi a Radio Mater.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao, ciao Maria Sole, grazie. Bene, noi rientriamo qua a Roma, in diretta, non Madelfi, ecco. Allora, Francesco, di tutte queste belle cose che ci ha detto Maria Sole, che ci introducono alla figura, alla Divina Commedia, ecco, il nostro Don Zeno era un grande appassionato di studi, ma tu hai scoperto, lo sapevi già, ma sai, ci racconti anche che era un grande appassionato anche della Divina Commedia, quindi come nasce questo collegamento tra Don Zeno, la Divina Commedia, Noma Delfia e questa giornata?
Senz'altro il rapporto tra Don Zeno e la Divina Commedia si scopre in tanti dei suoi discorsi, ma specialmente quando al termine della sua vita, in un discorso in cui cerca di fare un po' una revisione della vita, comincia a dire che è il poema che veramente rappresenta la vita cristiana, perché è un poema tutto portato sul soprannaturale. E anche se tante volte usa il termine che è il sommo poeta di Dante, eccetera, però questo testo che abbiamo incontrato proprio a pochi mesi prima della sua morte, dice che i Noma Delfi dovrebbero studiare Dante, perché in questa, la Divina Commedia, no, non tutto il resto, lui parlava di la Divina Commedia, proprio come un grande libro di spiritualità, di morale, di teologia, cioè è una grande sintesi della vita cristiana, e per questo era da affrontare. E lui ha incontrato la Divina Commedia quando aveva già più di 20 anni, Don Zeno, perché l'ha incontrata attraverso un suo insegnante, un prete del seminario di Modena, che gli faceva imparare anche dei pezzi di Dante a memoria. E era un grande studioso di lingua italiana, dicono che era uno dei migliori allievi di Cartucci, questo prete. Era talmente immerso nella cultura che a volte succedeva che, per esempio, una volta i sacerdoti avevano un cappello grande, si chiamava suturno, che si mettevano in testa, che era, e lui in sacrestia una volta ha preso il cappello di una donna che non si era accorto, l'ha messo in testa ed è uscito per Modena con questo cappello. Vabbè, questa è una nota curiosa, ma era un uomo di grande cultura, e ha trasmesso a Don Zeno questo grande amore per la Divina Commedia. Possiamo dire che, però, adesso se mi allargo però sulla vita, Don Zeno sostanzialmente è stato un pellegrino, ecco. È un pellegrino perché lui in certi momenti veramente non sapeva dove posare il capo, come una volta scrive su Amaioi, giù in Campania durante la guerra, perché ha attraversato il fronte e dorme su un sasso lì dice, guardando il mare, dice: qui sono qua, non so, come Gesù Cristo, che non so dove posare il capo. Ma anche dopo tante altre volte nella sua vita, per tanti anni, per esempio, lui dormiva nella camera dove c'erano altri dei ragazzi che e lui era lì in un letto come uno di tanti ragazzi che aveva con lui. Quindi è vissuto girando il mondo e anche salendo scale a chiedere tante volte gli aiuti per i suoi figli. E qui mi viene in mente, io non è che sono ancora conoscitore di Dante, ma quanto sa di sale, lo scendere, lo salire per le tue scale, ecco. Però Don Zeno è stato questo qua, però è stato anche un grande generatore di speranza, cioè lui ha sperato profondamente in questi ragazzi, ha preso questi scartini e era convinto che questi, qui da Roma nel 48 ha preso 120 ragazzi che hanno considerato gli scartini, al breve proprio, quelli scartati nella scelta per l'adozione, e ha scommesso su di loro. E tutti questi qua sono diventati dei grandi uomini, dei uomini che hanno costruito le famiglie, hanno portato avanti la loro vita. Ecco, questo qua è Don Zeno, cioè qua ha speranza in Gesù Cristo e crea speranza attorno a sé.
Bello, bello questo, quindi questo primo ritratto di Don Zeno pellegrino e Don Zeno generatore di speranza. Ecco, poi ci torniamo su alcuni concetti. Paolo Velonà, ciao Paolo, ci hai salutato.
Ciao Giorgio.
con Paolo, con Maria Sole, abbiamo appunto appena fatto questo libro, e io dico sempre che, come anche scritto Paolo in introduzione, dopo 2 anni di questo studio della Divina Commedia, di studio soprattutto sui testi di Franco Nembrini, che mi piace citare, perché proprio lui, quella frase che ha detto adesso Francesco di Novadelphia, è quello che l'ha proprio fatto innamorare della Divina Commedia, perché lui, Franco Nembrini, racconta sempre che ha dovuto andare a lavorare per aiutare la famiglia, perché 7 o 10 figli, adesso non ricordo bene, e quanto è dovuto andare a lavorare, gli è venuta in mente quella frase che aveva studiato al liceo, e da lì si è innamorato della Divina Commedia e dell'attualità della Divina Commedia, cosa che abbiamo provato umilmente anche nel nostro libro, perché Paolo qui presente mi ha preso dalla mia selva oscura letteraria, ed essendo professore alle medie, quindi tutti i giorni ha a che fare con un mondo di studenti, mi ha aiutato in questo libro. Paolo, com'è andata questa attualizzazione del messaggio di Dante?
Allora, vabbè, una piccola premessa, perché adesso siamo qua in studio, quindi lo posso dire, io odio quest'uomo che mi ha fatto il peggior dispetto che si può fare. Un giorno mi dice: guarda, io ho un'idea, e c'era questa idea meravigliosa, insomma, di fare un testo in cui si intervistava la Divina Commedia, e la Divina Commedia rispondeva: no, ma l'ho già fatto, ho tutto in mente, ho anche scritto delle cose. E questo delle cose erano 500 pagine che lui mi ha inviato, no? E poi mi dice: ne dovremmo cavare un libretto divulgativo, magari per i ragazzi, per la scuola, no? E quindi io mi ha affidato queste 500 cartelle meravigliose, però insomma, in cui c'erano sue riflessioni, appunti.
Appunti spersi anche, perché un po' spersi anche.
E allora a me poi mi è venuta un'idea, invece, proprio perché io ho avuto un'esperienza simile, devo dire, a Nembrini, adesso l'ho sentita per la prima volta da Giorgio, e devo dire, insomma, nella mia vita diverse volte mi sono trovato, no, in delle occasioni in cui ero un po' smarrito, onestamente, insomma, anche spiritualmente. Ma soprattutto culturalmente, cioè mi sono trovato sempre, insomma, così, perché uno vive in una società, non so, andava all'università e si dava il presupposto che Dio non esisteva, il bello non esisteva, la verità non esisteva, la giustizia non esisteva. E così dopo, negli anni successivi, nelle varie discussioni filosofiche, anche andando a vari circoli, insomma, il pensiero dominante oggi è questo. E però a me ogni tanto mi suonava sto campanello, mi ricordavo un verso di Dante, e per la sera me lo andavo a rileggere, e trovavo sempre la risposta alle questioni buttate là. Ecco, io devo dire che da questo punto di vista Dante, secondo me, è stato un pochino, ecco, vabbè, io parlo dell'esperienza mia, ma ho sentito che di molti, un pochino sottovalutato da parte della cultura cristiana, ecco, che per un periodo l'ha quasi lasciato agli altri. C'è stato un periodo dall'Ottocento in poi in cui Dante è diventato addirittura ghibellino, è l'interpretazione di Foscolo e di tutto il romanticismo, Francesca da Rimini è diventata un'eroina tragica, il personaggio più importante della Divina Commedia, che insomma quasi non aveva compiuto nessun peccato, perché Dante non era intestato al peccato in realtà con questa interpretazione, quasi come se appunto fosse un testo laico, molto politico, molto letterario, interessato alla bellezza, ma quasi come se la teologia fosse un po' giusta apposta, così molti dicono: vabbè, ma poi il paradiso è buttato là, è brutto, non conta nulla. C'è anche l'interpretazione crociana, poesia e non poesia, la poesia su solo certi pezzi, gli altri proprio li lasciamo stare. Invece, secondo me, insomma, la grandezza di questo testo e anche la sua attualità è che ha le risposte a tante angosce che l'uomo contemporaneo prova, insomma, in continuazione. Il nichilismo, insomma, lo scetticismo, la fede smarrita, del resto è un testo che parte così, cioè se noi ci pensiamo, ogni volta dice: nel mezzo del cammino di nostra vita, vabbè, c'aveva 35 anni, questo c'è scritto sulle note, no, c'aveva 35 anni, a metà vita, ma io non credo che Dante intendesse quello, io credo che intendesse, cioè che nel, come diceva la filosofia contemporanea, l'uomo a un certo punto si trova gettato nell'esperienza, questo è un concetto, no, della filosofia husserliana. Così l'uomo si trova gettato nell'esperienza e si è smarrito, non sa chi è, non sa cos'è, non sa perché. E all'improvviso, con questo percorso straordinario che lui fa, ritrova la strada attraverso l'amore, per carità, ma Beatrice è comunque un personaggio simbolico, cioè noi non dobbiamo dimenticare che, pur essendo una donna, e Dante lo sottolinea in tanti aspetti, e comunque rappresenta la teologia, non è che qualcuno in varie interpretazioni ha detto che rappresentava l'Italia, va bene, ma questo è appunto in quelle interpretazioni laiche che dicevamo, e invece rappresenta la teologia senza alcun dubbio, è un percorso che porta a San Tommaso attraverso la fede, attraverso una fede illuminata di studio, di ragione e di poesia, porta al bene.
Noi adesso facciamo una pausa, direi, Olivier, di questa prima parte, così poi apriamo le telefonate, ma abbiamo poi anche un ospite, ci mette in collegamento con la ospite. Va bene, Olivier? Do la parola alla regia.
Il Signore con te, sei tu la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Hai trovato grazia presso Dio, avrai un figlio e lo chiamerai Gesù. Il Signore con te, sei tu la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
Lo Spirito Santo. E io ti ringrazio, Olivier, ben ritrovate ascoltatrici, ascoltatori di Radio Mater, qui al nostro appuntamento mensile Solo Cose Belle, e di tante cose belle ce le comincia a raccontare anche Jessica Barcella. Ciao Jessica, ben arrivata a Radio Mater.
Ciao, ciao Giorgio, buon pomeriggio a tutti, grazie, grazie per l'invito.
Ma figurati, grazie a te. Allora, Jessica è responsabile di 100 Canti, che adesso ci dice che cos'è, ma soprattutto è curatrice con Franco Nembrini della questa bellissima mostra che c'è a Roma, Uomini Siate, Non Pecore Matte. Allora, che cos'è anzitutto 100 Canti, Jessica?
Allora, è una storia lunga che cercherò di riassumere. Allora, oggi 100 Canti è una piccola casa editrice che ha fondato Franco nel 2012, Franco Nembrini, insieme a qualche amico, per avere la possibilità di pubblicare i suoi testi e le sue opere audiovisive. Insomma, non so se magari qualcuno degli ascoltatori ha seguito le puntate per TV 2000 su Dante, su Pinocchio. Abbiamo fatto tutto con questa nostra piccola casa editrice 100 Canti, che ha preso il nome da quella che fu un'associazione nata nel 2005 in realtà da un gruppo di studenti, tra cui c'erano un paio di figli di Franco, che avevano come idea innanzitutto un grande amore nei confronti di Dante e della Divina Commedia, ma gli piaceva molto, insomma, trovarsi, leggere insieme la Divina Commedia, e un giorno hanno avuto questa idea di imparare ciascuno di loro un canto a memoria, in modo che se tutte le Divine Commedie, se tutte le librerie del mondo fossero mai bruciate, loro sarebbero rimasti come Divina Commedia vivente. E questo nel 2015, io ero ancora troppo piccola, non ho partecipato a questa prima fase primordiale, ma mi raccontano che sono partiti in una decina e sono arrivati nel 2012, quando poi hanno sciolto l'associazione, ad avere due Divine Commedie viventi, quindi avevano oltre 200 associati. È stata una storia molto, molto bella, sì.
È favolosa. Quindi adesso io, se tu mi dai il numero di uno, lo chiamo e lui mi parte col suo canto, giusto?
Sì, lui ti risponde: pronto, sono Paradiso 4,
esatto,
Inferno 2. Sì, è così. No, è favolosa. Quando si ritrovano si salutano così.
Ci tenevo che la raccontassi, è favolosa questa cosa. Scusa, ti ho interrotto, ma bellissimo. Continua.
Figurati. No, è l'unica cosa che... il passo tra l'associazione e la casa editrice è stato che questi ragazzi, che nel 2005 erano tutti universitari, quindi avevano una vita anche molto più dinamica, molto più libera, pian piano si sono sposati, sono tornati nelle loro città natali, hanno aperto scuole, alcuni sono insegnanti, quasi tutti sono insegnanti in realtà. Da questo amore per Dante ne è poi nata una grande vocazione educativa. Alcuni sono direttori o rettori di scuole, quindi semplicemente hanno sciolto l'associazione per mancanza di possibilità di incontro, che era poi l'humus da cui era partita tutta l'attività. Però poi Franco, quando ha deciso di aprire la casa editrice, ha voluto prendere il nome dell'associazione Cento Canti, e nel gruppo che ha lavorato e ancora oggi lavora a stretto contatto con Franco Nembrini nell'ideazione di tutti i contenuti, nei libri, nelle mostre, ci sono ben 6 di quello che fu il primo direttivo dell'associazione Cento Canti, quindi sono ritornati a lavorare insieme a Franco e sono parte del nostro gruppo con cui realizziamo queste cose belle legate alla Divina Commedia. Quindi è una storia che continua dopo tanti anni.
Certo, e tra queste c'è Uomini siate, non pecore matte.
Esatto, che è una mostra voluta dal Dicastero per l'Evangelizzazione in occasione del Giubileo 2025, che abbiamo inaugurato il 12 di marzo, che sarà aperta fino al 27 di aprile. È una mostra all'insegna della speranza, quindi è un viaggio all'interno di tutta la Divina Commedia, dall'inferno fino all'amor che muove il sole e l'altre stelle, sulle tracce di pezzi di speranza. Sono 7 canti per ogni cantica, quindi è proprio un viaggio all'interno di tutta la commedia, e la cosa bella e peculiare di questa avventura è che ci sono più di un centinaio di ragazzi delle scuole superiori e universitari che sono nuovi Virgilio, quindi sono loro a guidare il visitatore che partecipa alla mostra. E sono uno spettacolo nello spettacolo, per cui ci sono i ragazzi, ci sono i commenti del professor Nembrini, ci sono le illustrazioni di Gabriele Dell'Otto, che ci aiutano proprio a calarci nella Divina Commedia. Quindi chi desiderasse visitarla è allestita presso il chiostro di San Salvatore in Lauro, a Roma, dal 12 marzo al 27 di aprile, tutti i giorni, dalle 10 alle 19. E se desiderasse avere più info... Sì, per i gruppi numerosi sì, altrimenti comunque i ragazzi ci sono sempre, c'è sempre una visita guidata e l'ingresso è libero, quindi se si decidesse di andare da soli o in coppia non c'è nessun problema, è sempre ingresso libero e gratuito.
Senti Jessica, ultima cosa, mi risparmi un messaggio WhatsApp dopo.
Vai.
Oggi è stata mia moglie a vedere la mostra, come sai, con la classe sua di quinta elementare. È tornata a casa contentissima, i bambini, ormai quasi ragazzi, quinta elementare, contentissimi, e mi ha detto proprio questa cosa, soprattutto il valore che hanno respirato i suoi alunni di vedere degli studenti un poco più grandi di loro, tra chi un po' più bravino, chi un po' più impacciato, ma nel senso buono, emozionato di fare da guida, però è un doppio valore nel valore stesso, come dicevi te, ecco.
Sì, questo è in assoluto lo spettacolo più bello che si può andare a vedere all'interno della mostra, perché come dici tu appunto ognuno si mette in gioco con quel che è, quindi più preparato, meno preparato, più timido, più lanciato, ma la cosa bella è che si parte in un modo e si finisce in un altro, per cui anche il più timido poi prende coraggio, chi era partito più incerto sui contenuti man mano che li spiega poi diventano suoi. Quindi è veramente un'occasione di crescita sia per il visitatore, ma soprattutto per i ragazzi che si sono coinvolti. Quindi sono contenta che l'abbiano potuto vedere anche i ragazzini di sua moglie, assolutamente.
Sì, sì, mi ha detto proprio questa cosa, quindi ho detto dopo le mando un messaggio WhatsApp e ho detto ma no dai, la chiamo in radio e glielo dico così davanti a tutti, che è più semplice. Bene.
Perfetto.
Grazie Jessica, buona continuazione, grazie di essere stata con noi a Radio Mater.
Grazie molto dell'invito, una buona serata a tutti, ciao Giorgio.
Ciao ciao, bene, allora noi continuiamo cari ascoltatori qui sempre in diretta da Roma, ricordo come ha detto Olivier, se qualcuno vuole intervenire su questo argomento, Dante e Don Zeno, profeti di speranza, può farlo telefonando allo 031 64 60 00 o mandando un SMS o un WhatsApp al 331 79 14523. Addirittura se siete davanti al computer e volete mandare una mail, potete farla diretta @radiomater.org e noi siamo qua fino alle 18.45, ma abbiamo ancora tante cose da dire. Francesco, torno da te. Come si chiama, come mai si chiama commedia? Isacco chiede. Ah no, allora Francesco lo facciamo rispondere al professore questo. Ah vedi Isacco, tu c'hai secondo me un'interrogazione domani Isacco, perché in questi giorni, beh, Paolo Vedonaccio potrà confermare il Dante D, meno male che c'è il Dante D per i professori, tutti stanno facendo qualcosa su Dante. Isacco domani sarà interrogato, Isacco è un messaggio che ci è arrivato, grazie Isacco. Come mai si chiama commedia?
Beh, allora innanzitutto comunque possiamo ipotizzare, perché poi non è che sappiamo proprio specificatamente da Dante il motivo vero. Allora, di solito si dice che per commedia l'uomo medievale intendesse un testo il cui stile era vario, a differenza della tragedia che invece aveva un tono solo, aveva un tono, diciamo, come se fosse una musica, mentre la commedia avesse al proprio interno un tono molto più vario, e la Divina Commedia ha effettivamente un tono molto più vario. Questa interpretazione però in un certo senso fa sempre parte di quelle un pochino laiche, diciamo così, perché vuole togliere il senso un po' che ha invece di redenzione questo testo, che ha un lieto fine, quindi possiamo dire che in realtà un altro motivo, il più semplice del mondo, è che parte tragicamente, no, con un disequilibrio, come tutte le commedie, e finisce con un equilibrio ritrovato, con la visione di Dio, parte insomma nel mezzo del cammino di nostra vita e finisce in quel modo là. Tutti sappiamo, sicuramente Isacco lo sa, lo ricordiamo per magari chi l'ha un po' dimenticato, che l'aggettivo divina viene aggiunto da Boccaccio successivamente, insomma che è uno dei primi grandissimi lettori della Divina Commedia, grande interprete e biografo di Dante. Altra cosa un po' strana che fa parte tipica della nostra epoca, ecco, Boccaccio ha dato delle notizie preziosissime sulla biografia di Dante, però poiché era uno scrittore medievale, e poiché l'uomo contemporaneo pensa ad essere l'unico che conosce il sapere, insomma in qualche maniera, perché ha avuto l'illuminazione della scienza, c'è stato un periodo in cui tutte le cose che ha detto Boccaccio sono state tutte falsificate, sostenendo che quello non lo poteva sapere, quell'altro non c'era, quell'altro lui comunque era un creativo, quell'altra cosa ancora, e quindi per un buon secolo noi abbiamo tolto da tutti i libri le informazioni preziosissime e molto colorite che dava Boccaccio. Ultimamente, fortunatamente, sta ritornando insomma l'idea che non è così, insomma che Boccaccio sapeva molte più cose di noi, sono stati trovati alcuni documenti che confermano alcuni aspetti, e quindi diciamo alcuni particolari che ha raccontato Boccaccio ritornano diciamo di grande attualità. Vabbè, questo mi sono allargato rispetto alla domanda, ma lo dovevo dire.
Va benissimo, benissimo, se devi essere interrogato poi ci fai sapere, Isacco, il voto che prendi. Francesco. Non come Boccaccio, ma anche Don Zeno ha citato tante volte Dante Alighieri.
Sì, lui lo cita tante volte, specialmente in alcuni punti. Uno quando lo descrive ai suoi figli dice che il naufrago che esce fuori dall'acqua perigliosa e si volta indietro e guarda, e come dice, e guarda l'acqua dove ha sofferto questo pericolo, però secondo lui questi figli che guardano il pericolo dovrebbero poi non andarsene, ma dovrebbero essere diventare, lui ha usato la coniare questa frase, da naufraghi salvatori di altri naufraghi. Ecco, questo è l'invito che lui faceva ai suoi figli. Un'altra frase che lui cita spesso è che rade volte diviene che ad altre imprese fortuna ingiuriosa non contrasti. Ecco, cioè che questa è lui, nella sua esperienza appunto, che è un'esperienza che no, è sempre sull'orlo del fallimento, Don Zeno si può dire che umanamente sembra che sia un fallito, ecco, però veramente dice che a una impresa del genere non poteva essere che questa che avere questo conforto di non avere sempre il beneplacito della gente. Ecco, e in effetti la sua storia è proprio una storia in cui la racconta bene quando la recitazione Don Zeno dice che lui è come un mulo che si descrive così il giorno in cui riceve questa notizia, che per certi aspetti è tragica, perché lui aveva chiesto di essere laicizzato per tornare ai suoi figli, e per altri aspetti, per questo fatto, era una notizia importante. Dice: io sono come un mulo che viaggia sull'orlo dei precipizi, e dice: tanti amici mi seguono, però in questo camminare sull'orlo dei precipizi ne ho persi tanti, e lungo il sentiero ne trovo altri. E in questo, però la Chiesa, anche in questo momento, come concedendomi questo decreto pro grazia, mi ha aperto la strada. E quindi è una vita di speranza continua, anche se accanto a tante difficoltà, tragedie che lui vive direttamente sulla sua persona e anche dei suoi figli.
Sì, continuiamo con le domande. Ce n'è arrivata un'altra da Luigi su WhatsApp. Ho sentito dire che Dante abbia sbagliato a mettere alcuni all'inferno. Come si spiega questo fatto? Grazie Luigi. Professor Velonà.
Innanzitutto si spiega col fatto che un uomo, anche se è uno dei più grandi uomini probabilmente della storia, però insomma anche Dante ha sbagliato, ci sono un po' di errori dentro la Divina Commedia di vario tipo. Rispondiamo però in un altro modo. Allora, dobbiamo immaginare un po' com'era l'uomo medievale e dove Dante ha scritto e come ha scritto la Divina Commedia. Non è che potesse aprire un'enciclopedia per controllare alcune cose, o potesse andare su internet e controllare che l'informazione era valida, o leggere un giornale. Le informazioni viaggiavano di bocca in bocca, no? Nel Medioevo, attraverso sì epistole, ma anche poche, molto più era orale, quindi le notizie arrivavano in un modo o in un altro, e quindi Dante ha sentito alcune versioni molto diverse da quelle che abbiamo ricostruito noi a volte, quindi magari non aveva sbagliato, siamo noi che abbiamo ricostruito la storia in modo diverso. Però va detta un'altra cosa, insomma, visto che ci sono, dobbiamo immaginare anche com'è questo testo, che è diverso da tutti gli altri, no? Quando noi siamo abituati che c'è la commedia, la Divina Commedia, uno la prende, va là, va a scuola, legge un canto, no? Eccetera. Però è un libro strano, diciamo la verità, proprio come è fatto. Ogni canto è autonomo, è indipendente, e però entra dentro una struttura che forse è la struttura più articolata mai fatta nella storia, con dei rimandi interni precisissimi. E quindi questo ha qualcosa del miracoloso, perché sicuramente Dante ha scritto, pare anzi appunto la notizia di Boccaccio, che Dante abbia scritto i primi 6 canti a Firenze, o addirittura i primi 7, che poi sono andati smarriti quando i neri presero il potere a Firenze, quindi saccheggiarono le case dei bianchi, e Gemma Donati, la moglie, pare insomma che conservò questi 6 canti in un baule, li messi al sicuro insieme ad altre cose. Dopo qualche anno, sapendo Dante dove era, poi non sappiamo il rapporto tra Gemma e Dante, ma insomma probabilmente non si sono parlati più, però forse con un ultimo gesto d'amore o perché per la separazione, come era all'epoca, ha inviato questo baule a Dante, che quindi è rientrato in possesso dei primi 6 canti e ha continuato la Divina Commedia. Questo lo racconta Boccaccio, per secoli, vabbè, una cretinata, eccetera. Adesso diversi filologi hanno visto, no, una serie di passaggi anche logici all'interno del testo. I primi 6 canti sono molto più guelfi bianchi rispetto a quelli successivi, e insomma vari elementi che portano a credere che potrebbe essere vera questa storia qua. Questi sono i primi 6, quindi scritti 6-7 anni prima. Poi Dante è stato, boh, non lo sappiamo neanche, a Lucca, a Bologna, poi dopo a Verona, poi è stato a Ravenna, insomma. E quindi scriveva un canto qua, un canto là, anche se incredibilmente, perché nella sua testa c'era un progetto che era molto strutturato, i canti vengono scritti in vari momenti diversi, e su alcuni personaggi cambia un po' l'idea. Per esempio Federico II viene trattato in modo leggermente diverso, cioè più avanti, andiamo avanti nella lettura, e più Federico II diventa buono, tra virgolette, perché evidentemente Dante ha un po' un ripensamento su questa figura rispetto ai primissimi canti, fino, no, che addirittura c'è la madre in paradiso. C'era il figlio al purgatorio, e di Federico II si dà proprio un rapidissimo accenno, soltanto che all'inferno, insomma, così. Però la visione di Dante su Federico II era molto articolata, e quindi dobbiamo immaginare, anche se è un testo unico, che è stato scritto a 20 anni di distanza. Io non so, insomma, Luigi, se tu scrivessi una cosa adesso e poi ci ritorni tra 20 anni, pensa come hai cambiato l'idea, come hai delle informazioni diverse, come, e quindi magari, ecco, lui stesso anni dopo avrebbe messo un altro in un'altra, cioè non l'avrebbe più messo all'inferno perché sapeva delle cose, però non poteva tornare indietro a cambiarlo, perché insomma probabilmente i canti hanno girato, erano conosciuti.
Ah, poi non aveva un file dove se li teneva dietro di una borsetta come andiamo in giro noi in un cellulare oggigiorno, quindi questo va anche a favore della grandezza del personaggio, dell'autore. L'errore enorme che c'è anche su Ulisse, perché Dante non poteva sapere che Ulisse poi era ritornato a casa, mentre nella Divina Commedia sappiamo il folle volo di Ulisse lo fa morire, mentre storicamente poi...
Sì, diciamo, questo, vabbè, possiamo dire questo particolare qua, no? Nell'Odissea, perché nella Divina Commedia c'è l'Odissea 2, nell'Odissea a un certo punto Ulisse incontra Tiresia, che è questo indovino, che gli fa una profezia strana, vabbè, i profeti parlavano in modo strano, e gli dice, morte dal mare lontano ti verrà. Boh, questo che sì, viene tradotto in italiano, però insomma si traduce bene, perché sto lontano può essere diciamo interpretato come che vada letto prima o dopo, cioè nel senso che lui è nel mare lontano, è lontano dal mare. Col fatto che probabilmente nel Medioevo invece l'avevano interpretato nel mare lontano, all'epoca di Dante giravano verosimilmente una serie di storie dell'Odissea 2, insomma di autori che avevano proseguito l'Odissea immaginando questo successivo, insomma, viaggio di Ulisse che moriva lontano nel mare. E Dante, diciamo, partendo da quelle storie là, ecco, ha scritto, insomma, quello che tutti sappiamo, che, insomma, almeno personalmente, poi è il canto che amo di più, devo dire la verità.
Beh, e che c'è anche tra i più citati sempre, anche, ovviamente. E, tanto che ricordo, vediamo se qualcun altro poi vuole intervenire con qualche domanda. Francesco, oltre a sapere se ti stiamo facendo venire voglia di rileggere la Divina Commedia, come mi dicevi in questi giorni.
O invece di scappare via, non ci sopporti più.
Poi, va bene, poi rispondiamo anche ad Aldo da Vicenza, però voglio sapere, per Nomadelfia, il valore della cultura, ecco, voi tutti i pomeriggi avete un momento di cultura, Don Zeno e voi Nomadelfi ci tenete tantissimo a questo aspetto.
Sì, è chiamata cultura questo momento, che è un momento in cui essenzialmente si riflette sulla vita, è equivalente un po' alla lezione divina dei monaci, però è essenzialmente l'idea di cultura di Don Zeno è che sia una cultura che si fa esperienza di vita, cioè non una cultura da eruditi, da gente che sa magari a memoria la Divina Commedia, ma è da gente che vive e che quello che sa lo vive e trasmette quello che vive, insomma, non trasmette delle parole vuote. Ecco, questa è un po' la scommessa che lui aveva avuto già da 20 anni, quando questo scontro con un giovane anarchico, lui gli diceva: voi cristiani avete delle belle parole, ma siete incoerenti. Ecco, questa accusa che lui aveva avuto a 20 anni, che gli fa praticamente cambiare completamente il corso della sua vita, è la grande scommessa anche sulla cultura, che la cultura sia fonte di vita, ma nella vita, non sia per creare solo una grande testa senza un corpo che vive, che sia un uomo deformato e commosso, ma un uomo che sia completamente uomo, che viva con tutti i suoi aspetti.
Ci chiede, a proposito di cultura, ecco, Aldo da Vicenza, buonasera, ho acceso ora. Vabbè, Aldo, dovevi arrivare prima, ecco. Devo dire che la scuola, dicendo rispettare, dovendo sarà rispettare tutto un programma didattico, non fa apprezzare pienamente la Divina Commedia e le sue 1000 sfumature, vale la pena rileggerla in età adulta, questo è il mio proposito. Guarda, Aldo, prima di dare la parola al prof. Bedonà, che è proprio a scuola tutti i giorni, io sono d'accordo su quello che dici, ho visto anch'io, come tutti, che ti facevano leggere un canto sì, tre no, poi vai avanti indietro, poi la mia passione per la Divina Commedia mi è venuta all'università, studiando lettere moderne, lì ero obbligato per forza a farla proprio canto per canto in modo approfondito, cosa che ho ripreso appunto 4 anni fa in età adulta, è motivo per il quale anche con questo libro, con Paolo, abbiamo questo sogno. Se davvero è quell'obiettivo che una persona solo leggendo il nostro piccolo testo di 100 domande a Dante, 100 risposte, si rimettesse a leggere la Divina Commedia, abbiamo raggiunto questo scopo, ecco. Però è il professore che fa tanto, secondo me, il prof Bedonacchi.
Ma non lo so, io stavo per rispondere al contrario, che noi professori roviniamo tutto, quindi diciamo, proprio è nel nostro DNA, rendiamo tutto noioso, rendiamo tutto insopportabile. Gli anni della scuola sono particolari, vabbè, poi un giorno faremo una trasmissione sulla scuola, quindi... Dante è un autore complicatissimo, profondissimo, la storia della Divina Commedia è in grande, insomma un po' quello che vive anche i Promessi Sposi, che è un testo che viene studiato forse un po' troppo presto rispetto a quella che è la nostra maturazione, a scuola dobbiamo farlo, non ne possiamo fare a meno, gettiamo là i rudimenti, ma l'idea è assolutamente quella che va letta dopo, non si può pensare che uno conosca Dante o Platone per quella, insomma, quell'ora fatta a scuola in cui si spiega un po' Platone, un po' Aristotele. I testi vanno riletti da grandi, ci vuole pazienza, ci vuole, però aprono un mondo meraviglioso, insomma, senza confronto con tutto il resto.
Noi poi su questo il tempo corre, ma alcune cose ancora dobbiamo dirle. Rispondiamo però a Damiano. Stavo pensando che hanno sempre fatto molti film biblici in varie versioni, però non ricordo film sulla Divina Commedia, ricordo male, io neanche me lo ricordo. Paolo,
c'è un videogioco. Cioè, allora, la Divina Commedia, così come, ecco, diciamo, le rappresentazioni teatrali ci sono, ma sono rarissime, la Divina Commedia non è un testo come gli altri, perché appunto è un'opera unica, è irripetibile, e all'interno ha almeno una cinquantina di film, almeno un centinaio di film.
La serie TV dovrebbero fare altro che,
esatto,
un
diciamo, il discorso è questo, che è un po' quello che dicevamo anche prima, cioè la Divina Commedia è molto strana, ogni canto è un film. E quindi probabilmente, essendo una serie ante litteram, ma anche i Promessi Sposi sono usciti a puntate, insomma, o tantissimi romanzi di Dostoevsky, ma noi adesso stiamo riscoprendo questo senso delle puntate, che però nella storia c'era stato varie volte, e Pinocchio, ma ripeto, tutti i romanzi di Dostoevsky sono usciti a puntate, e diciamo, ogni capitolo, in quel caso là, anche l'autonomo, anche i Promessi Sposi sono così, ogni capitolo è separato da tutto il resto, o un gruppo di capitoli. E la Divina Commedia è così, non si può fare, cioè vabbè, qualcuno lo può anche provare a fare, ma viene male, non si può fare un film sulla Divina Commedia perché ne richiede almeno un centinaio, cioè ogni canto è un film separato, o almeno, ecco, puoi mettere 3-4 canti insieme. Io lo so perché sto impazzendo da diversi mesi provando a scrivere un adattamento teatrale. Stasera stessa faremo un gioco, no? Possiamo dirlo, uno scherzo, certo, una piccola, certo, rappresentazione, ma abbiamo preso 4 personaggi della Divina Commedia, giusto così, simbolicamente, li facciamo parlare, anzi uno è pure un intruso perché c'è pure Gemma Donati che parla, insomma.
No, ma la stessa Jessica Barcella ci diceva poco fa che nella mostra Uomini siate non peccato matto hanno scelto 7 canti per cantica, quindi 7, 14, 21, perché sì, altrimenti diventa veramente una impresa enorme. Ci chiede Caterina da Imperia.
Oh, questo Dante,
oh, davvero, dobbiamo
piace
fare. sì, vedi? È stato coraggioso Dante a collocare le autorità del suo tempo nei gironi infernali. È una primordiale forma di satira?
Allora, sì, non direi primordiale, nel senso che forse una maturissima forma di satira. E appunto, se noi immaginiamo che i canti uscissero non a blocco finale, insomma, ma Dante li facesse girare, avevano un senso quasi da articolo di giornale, cioè Dante faceva girare questi canti e colpiva nel segno, insomma, del resto la sua biografia parla chiaro, insomma, è una continua ricerca di pace, no? In una situazione in cui comunque aveva nemici ovunque si girasse. Proprio per questo suo stile è molto pungente, molto ironico, la Divina Commedia per noi lo è molto di meno, ma per un uomo dell'epoca, no, leggere magari uno che era stato un amico tuo, che te lo trovi nell'aldilà, che fa certi gesti o certe cose, ha un qualcosa di comico, non solo nell'inferno, ma anche nel purgatorio e nel paradiso.
Certo, questa cosa che ha messo un po' di papi all'inferno, forse l'ha bloccato su quello che dicevi tu all'inizio, e su quella che è la nostra idea, me la voglio lanciare alla fine, quella di dopo. Torno un attimo da Francesco, tanto ormai siamo quasi in chiusura, il tempo fugge, e tu che sei anche archivista, mi veniva in mente adesso, archivista per Nomadelfia, Cioè, veramente, Don Zeno io ho sempre apprezzato tantissimo. Paolo, lo invitiamo in radio a venire a Grosseto a vedere il grande archivio di Nomadelfia, come Don Zeno ha sempre curato tutto della comunicazione, ha fatto sempre filmare giusto qualsiasi cosa che faceva, cioè, quindi se avesse avuto quei mezzi di Don Zeno, soltanto non parliamo di quelli di oggi. Quanto è importante, che valore ha l'archivio di quello che si fa?
Certamente noi siamo figli, nipoti, pronipoti di questi grandi, di Dante, eccetera, e quindi noi ci siamo figli di Don Zeno e non possiamo cercare di andare a conoscere le nostre radici se non andiamo in un archivio. Essenzialmente anche la stessa Bibbia è un archivio di libri che ci è stato tramandato e arriva a noi, insomma, questo è la ricchezza dell'archivio. Noi fare memoria non è tanto guardare solo al passato, perché il passato così, perché storia magistra vite, ma essenzialmente fare memoria e cercare di riscoprire chi sono io, dove vengo, dove vado. Ecco, quindi le grandi domande sull'uomo sono delle risposte in chi ci ha preceduto e anche in questi grandi testi che noi stiamo leggendo, stiamo cercando di conoscere.
Tra questi noi siamo al domandone finale, Paolo, quando io e te ci mettiamo lì a pensare, ma anche ieri ce lo dicevamo, ma come mai neanche dottore della Chiesa Dante, come mai, non dico qualcosa in più, però magari io e te con questo libro lanciamo questa iniziativa, non so cosa bisogna fare, però è un pensiero che ci è venuto questo, visto tutto quello che ci siamo detti anche oggi, coinvolgimento questo di Nomadelfia, ma non solo, ecco, e tante persone che hanno scritto come è attuale, come è presente e come ha risposto anche il pubblico di Radio Mater alla figura di Dante. Come mai, secondo te?
Allora, un po' forse hai anticipato la risposta, no? Questo atteggiamento di Dante satirico, diciamo così,
come dice.
Polemico, da toscanaccio, perché insomma comunque Dante era toscano, tanto toscano, insomma, quindi era molto spocchioso, molto, molto antipatico, non era il pane, era lui che sapeva di sale, insomma, dovunque andava faceva nemici perché diceva papà, insomma, ricordiamoci che Dante ha cacciato da Firenze il suo miglior amico, insomma, Guido Cavalcanti, però per un motivo specifico, insomma, Guido Cavalcanti era uno che cacciava risse in considerazione, si prendeva spadate a botte con tutti quanti, insomma, per pacificare la città, arrivò perfino a questo, insomma, quindi era un uomo retto, per carità, però insomma di un caratteraccio. L'impronta che ha dato evidentemente alla sua epoca è stata tale per cui poi la Chiesa non dimentica, ha una memoria, insomma, cioè la più grande, la più antica istituzione della storia, insomma, quindi ha una memoria che non ha nessun'altra istituzione, quindi che ne so, per esempio uno Stato finisce, cioè quello nuovo cambia il governo e quello nuovo cambia idea, no? Quindi una volta invece che Dante ha chiuso quella porta probabilmente c'è stato questo motivo storico. Un altro abbiamo detto è incredibilmente, diciamo, la storia di Dante non è come non la immaginiamo, insomma c'è stata tutta un'epoca in cui il più grande artista italiano era Petrarca, non era Dante, al limite Boccaccio, insomma l'uomo rinascimentale successivo, Dante non faceva impazzire. Il Dante padre della patria viene scoperto nel Risorgimento e il Dante padre della patria risorgimentale, abbiamo detto prima, è un Dante laico, un Dante ghibellino, antipapale, anticlericale, cioè negli anni in cui si faceva la statua di Giordano Bruno si faceva pure la statua di Dante, era un Giordano Bruno Dante, non proprio come Giordano, quindi questa impronta qua assolutamente falsa, come abbiamo detto, falsa, insomma comunque figlia di un'epoca diversa dalla nostra, e questa interpretazione forse insomma ha fatto sì che diciamo la parte opposta non si è più identificata con Dante. Adesso no, un po' in tanti autori stanno risottolineando la cristianità di Dante, che sembra quasi ironico, quasi fa ridere, però eravamo arrivati che quasi Dante non era più cristiano, no? Insomma, tu che dici, Giorgio?
No, è vero, è questo, quindi magari il nostro piccolo contributo anche di questa trasmissione a questa riscoperta cristiana, che per noi è sempre stata così, però riscoperta cristiana di Dante. Bene, allora siamo alla conclusione, al giro di saluti. Francesco, grazie che ci hai ospitato, conclusione.
Grazie a voi.
Prego.
Rispetto a quello che diceva adesso Paolo, dice Don Zeno, ho trovato che la Divina Commedia è il più grande scritto che sia mai stato fatto. I romanzi non arrivano lì, né Carducci, neanche, sì, un po' I Promessi Sposi, però non ci siamo all'altezza, alla finezza, allo spirito, proprio diciamo così, il canto della vita è stata la Divina Commedia. La Divina Commedia è sul piano soprannaturale, quella data sul piano soprannaturale anche, e allora oggi rimane una grande opera perché è profondamente cristiana e ti rivela una civiltà.
Ecco, su questo Paolo fonderemo la nostra richiesta che almeno diventi dottore della Chiesa. Grazie Paolo Velonà, un saluto conclusivo anche da parte tua.
Grazie a tutti e sì, da come minimo sindacale dottore della Chiesa, perché noi ispiriamo anche di più, però non lo possiamo dire.
Esatto, cominciamo da questo.
Cominciamo da dottore.
Io vi saluto anch'io con queste piccole parole, grazie a tutti, Dante, Don Zeno, Profeti di Speranza. Ricordiamoci che il percorso della Divina Commedia parte, possiamo dire idealmente, da Inferno 3, Lasciate ogni speranza, o voi chi entrate, e si conclude con l'Inno alla Vergine, quindi Paradiso 33, dove dice all'appellativo a Maria, tu sei di speranza fontana vivace. Ecco, questa certezza, dalla disperazione dell'inferno alla certezza della Madonna. Questa è in pillola tutta la Divina Commedia e il cammino di speranza. Grazie a veramente tantissimi che ci avete scritto, a chi ci ha ascoltato anche qua in Nomadelfia a Roma, abbiamo tanti ospiti già qua presenti per questa giornata, e grazie a Olivier per la regia come sempre, e ti passo la linea e buon proseguimento con il palinsesto di Radio Mater.
Mi è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi.
Dalle studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Solo cose belle, rubrica curata e condotta dal dottore Giorgio Gibertini, direttore del Cintuplo. Il tema di questa puntata, Dante e Don Zeno, Profeti di Speranza. Ha avuto per ospite Paolo Velonà e Maria Sole Blonas, Jessica Barcella e Francesco di Nomadelfia.